www.redigio.it e la storia continua. I giorni festivi nel Medioevo. Leggendo i capitoli comunali che le comandano, o i calendari che quasi immancabilmente aprono e chiudono gli antichi statuti delle arti, non si può fare a meno di pensare che gli artigiani del Medioevo, i quali furono dei bravi lavoratori, siano stati al tempo stesso dei grandi festaioli. Vi sono statuti di corporazioni, quelli che per esempio dell'arte di Chiavari o dei cuoiai o dei calzolai di Siena, che portano iscritte fra grosse e piccine 104, 107, 110 feste annuali. 3 mesi e mezzo di astensione al lavoro, più i sabati e più le vigilie. Giorni festivi che erano nel Medioevo la domenica e le grandi solennità della Chiesa, Natale, Pasqua, Pentecoste, Corpus Domini, le ricorrenze sacre a Maria, Santa Maria in febbraio, come dicevano, di marzo, agosto, settembre, e quelle sacre degli apostoli e degli evangelisti, al patrono del comune, dell'arte e ogni altra che una devozione locale o una consuetudine generale avessero mai consacrato. Ecco, l'arte dei Chiavari. Molti statuti, specialmente comunali, comandano le feste senza alcuna specialità particolare, ma per diversi luoghi o corporazioni tutte queste feste venivano distribuite e conservate con una determinata graduazione. Per averne un'idea bastano le disposizioni dell'arte dei Chiavari di Siena. Quest'arte divideva le sue feste in 5 categorie. Innanzitutto erano le feste nelle quali si dobito dopo vespro ogni lavoro, eccettuato era lasciare l'opera al vesparo ed era proibito conficcare e sconficcare chiavi e toppe in legname e in cuoio, conficcare e sconficcare ogni altra cosa che fosse appartenuta a chiave o a toppa. Venivano poi le feste nelle quali non si poteva lavorare. Da una volta innanzi, cioè dal primo suono della campana del comune, che suonava da mane e precisamente «Qualibet mana in aurora diei». Era l'intera vacanza di un giorno, durante il quale veniva solo permesso ponare e sconficcare toppe e chiavi. 3ª categoria. Le feste universalmente osservate, o quasi, nelle quali non si poteva lavorare in alcun modo. Non c'è che un'eccezione, per l'opera di necessità, limitata a solo sconficcare. Venivano poi le feste nelle quali l'arte non poteva tenere bottega aperta né lavorare né la detta arte. In questi giorni la festa era relativa, perché era permesso vendere e comperare e stagnare e verniciare e conficcare e sconficcare e tenere gli sportelli delle bottighe aperti. Una mezza festa per l'astensione dei lavori più gravi e più rumorosi. Finalmente, la 5ª categoria, e comprendeva le feste nelle quali era permesso ogni lavoro e proibito soltanto lavorare a fuoco. E fra il lavoro a fuoco permesso, appontare punteruoli e taglioli e martelli taglienti. Ma come si celebravano le feste? Fra le feste, la domenica era tenuta in grandissimo rispetto. Uno statuto giunge a chiamarla Santissima Domenica. Di mezzo ai lavori e ai disagi settimanali si doveva guardare a questo gioco come un giorno di tranquillo riposo per il corpo e di elevazione per lo spirito, tanto più intensamente quanto maggiori erano i dolori e limitati i condimenti spirituali. Per dimostrare in quanto alta considerazione era tenuta la domenica, bastano i provvedimenti del comune di Volterra, che altri comuni, e non tutti, adottarono solo per le grandi solennità. Per lo addivenire ciascuno del dì del sabato e della Santissima Domenica nella città di Volterra e i suoi borghi e sobborghi ed appendici, siano feriati nelle capture gli escutioni. Se si detti di ciascuna persona, eccetti rubelli e condensati e condannati in persona, possi venire salva e sicura alla detta città di Volterra, non obstante alcuno debito comune o di particolare persona. Costume generale delle arti era che per la festa del santo protettore di tutti i maestri, lavoranti e discepoli, si recassero alla chiesa del santo o alla chiesa dove era l'altare della corporazione dedicato al santo e offrissero tutti insieme un cero ciascuno. Nessuno poteva esimersi da quest'obbligo se non in caso di infermità e doveva essere possibilmente supplito da figli o da nepoti. Pisa Repubblicana, la vigilia dell'assunta patrona della città, comandava ai grandi, in onore di Maria Vergine, un atto di umiltà, che nessuno cioè andasse cavalcando per la città dopo l'ora di nona, mentre il podestà si faceva obbligo di offrire alla cattedrale un grosso cero a nome del comune e prometteva di restaurare le immagini della Madonna che si trovavano dipinte sulle facciate delle porte cittadine. Nel comune di Forlì il domicilio privato veniva considerato tutissimum refugium e repausationis tabernaculum. I debitori, fatta eccezione per quelli dello Stato, non potevano essere arrestati quando si trovavano nella propria casa. Ma i giorni di domenica o nelle maggiori solennità della Chiesa non potevano essere arrestati per rispetto della festa, nemmeno fuori casa. Inoltre, chi avesse commesso in determinate ricorrenze festive un delitto punibile di pena pecuniaria sarebbe stato condannato del doppio. Non è da trascurarsi il fatto che molti dei comuni che proibivano il gioco della zara e gli altri giochi d'azzardo sospendevano in segno di grande esultanza per Natale e per Pasqua di Resurrezione la legge, così che i giocatori accaniti potevano sfogare liberamente la loro passione del gioco senza il timore dei birri. Firenze, nella ricorrenza di Natale, di Resurrezione del Santo Patrono, soleva liberare dalle carceri 50 condannati De Viglioribus e Pauperibus, che, incoronati di mitra, su cui era scritta nome e cognome, venivano condotte dalle carceri al bel San Giovanni in offerta e rimessi poi in libertà.